espressione. Il tema oggi è la libertà di espressione. Dunque, abbiamo percorso tutta la rete, la sequenza della libertà, siamo arrivati alla libertà di associazione, di cui vi ho parlato ieri. Il 19, 20, 21 stanno a disciplinare il 21 la libertà di associazione e il 19 la libertà confessionale, di culto. Sono costruiti, come vedremo, sulla stessa piattaforma. Io vi parlo del 21, poi facciamo riferimenti anche al 19. Vediamo esattamente che cosa dice, perché non c'è dei link qua? Boh. Chissà perché. L'articolo 19 tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Vedete, qui siamo passati dal 18, 17, 16 che intestavano le libertà di associazione, riunione e circolazione ai cittadini. Qui siamo tornati ai tutti. Tutti hanno diritto a professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato, in pubblico, il culto. Purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Il buon costume parliamo dopo. E questa è considerata una delle libertà, dei diritti storici, no? Buona parte degli Stati Uniti sono stati formati da emigrazione dovuta per persecuzioni religiose. L'Europa ha una fitta e densa storia di persecuzioni religiose. Si sono fatte crociate contro gli albigesi, eretici di Albi, che fuggirono in Calabria, dove furono sterminati. E abbiamo avuto crociate contro i valdesi, guerre di religione, guerre contro tutti i movimenti protestanti radicali e fuga negli Stati Uniti, dove tutte le prime costituzioni scritte, che sono quelle degli stati, delle colonie degli Stati Uniti, e come prima cosa pongono la libertà religiosa, perché è la loro tradizione, per cui ancora adesso abbiamo delle comunità religiose che hanno uno statuto particolarmente autonomo, perché negli Stati Uniti è la matrice costituzionale che parte dal riconoscimento della libertà. I famosi Amish, no? Profughi tedeschi che parlano ancora un dialetto paleo-tedesco diverso dal paleo-tedesco che si parla nelle valli alpine e che hanno costumi radicali, nel senso che rifiutano tutto ciò che è avvenuto dopo la riforma, compreso la luce elettrica, l'automobile, queste cose qui. Negli Stati Uniti hanno trovato la patria, perché si è formata proprio dalla raccolta di tutti i riti religiosi perseguitati in Europa. Noi non abbiamo una storia così densa di discriminazione, per modo di dire, nel senso che nel 1848, se ben ricordo, Carlo Alberto tolse le norme repressive nei confronti dei valdesi e degli ebrei, ma fino al 1848 erano discriminati. E diciamo che poi ufficialmente non c'è stata nessuna particolare discriminazione dei culti, salvo il piccolo problema di avere una Chiesa cattolica che era religione di Stato. così imposto dal concordato firmato da Mussolini nel 29, e che l'Italia non avesse una religione di Stato è stato accolto male. La Costituzione non parla delle regioni di Stato, anzi dice che sono autonomi e indipendenti, ciascuno nel proprio ordinamento, Chiesa cattolica e Stato italiano. Ma il concordato per questa parte è stato purificato, è stato eliminato ogni riferimento alle regioni di Stato, con tutto quello che ne conseguiva, tipo ora obbligatoria di religione, che io ho subito, il mio prete se lo ricorda ancora, è stato fatto quella riforma del concordato degli anni Ottanta, firmata da Craxi. Bene, questa è una norma che è fatta valere poco, nel senso che non ci sono misure di contrasto per libertà religiosa, salvo qualche ordinanza di qualche sindaco particolarmente cretino che ha cercato di impedire le manifestazioni di culto islamiche. L'hanno fatto davvero, sono ordinanze che impongono, per esempio, che le processioni, le manifestazioni e perfino i riti religiosi si svolgono in lingua italiana. Così noi possiamo controllare che cosa gli islamici si dicono nell'orecchio, quelli pieni di bombe, dimenticando che culti un po' oltranzisti cattolici le messe le fanno in latino, per cui anche le messe in latino sarebbero vietate. Naturalmente queste ordinanze sono illegittime e, come vengono impugnate, vengono cancellate. E poi non devono svolgersi contro il buon costume, e su questo vi parlo l'ora dopo, perché è il limite anche della libertà di espressione. L'articolo 20 non ci riguarda per il semplice fatto che non riguarda tanto le libertà quanto la libertà dei beni, essenzialmente. Comunque, il carattere ecclesiastico, ai fini di religione e di culto di un'associazione, istituzione, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali. Il vero problema è che non ci sono gravami fiscali, ci sono esenzioni fiscali. L'Italia è stata appena condannata dalla Corte di Lussemburgo perché non percepisce le tasse, l'IVA in particolare con l'imposta europea, da parte degli enti ecclesiastici. Questa è, c'è stata una sentenza qualche anno fa sulla Spagna, c'è il grosso problema delle esenzioni fiscali che hanno gli enti religiosi, il che si giustifica per un motivo che poi vedremo forse, e cioè del fatto che la legislazione italiana e la Corte Costituzionale ha sottoscritto protegge il sentimento religioso, e quindi ci sono agevolazioni per l'edilizia di culto. Il grosso problema è che l'edilizia di culto deve riguardare tutti i culti, non solo il culto cattolico, e di conseguenza adesso dovrebbe essere anche la moschea finanziata come edilizia di culto, e questo ha molto abbassato la PIL, la tendenza del nostro legislatore a versare soldi nell'edilizia di culto, ma questo è un problema, insomma, che riguarda l'urbanistica da sempre. E il problema è che se invece di una chiesa voi fate un albergo intestato a qualche santo, dove le suore fanno le cameriere, tanto così non sono pagate, e voi incassate dei soldi, quello è un albergo, non è un luogo di culto. Da noi tutto ciò che è proprietà e beni della Chiesa è esentato per tradizione, e oggi si apre un problema, che si è aperto da anni, di verificare che cos'è culto e che cos'è invece altra attività a sfondo economico. Se voi siete proprietari di un albergo e l'albergo vicino è gestito dalle suore e vi fa concorrenza, vi incavolate, perché voi pagate i contributi, loro non pagano i contributi, voi siete legati a un contratto di lavoro, loro non sono contrattualizzati, voi pagate l'IMU, loro non pagano l'IMU, voi pagate l'IVA, loro non pagano l'IVA, è un certica. Per le scuole paritarie è un altro problema, le scuole paritarie sono un problema che riguarda l'istituzione delle scuole. Le scuole paritarie non sono di culto, sono scuole, come tale hanno esenzioni come scuole. Le scuole paritarie hanno il problema che devono, sono protette dall'articolo 33. Già che non vi ho parlato dell'educazione, posso parlarvi di tutto, no? Siccome il diritto personale riguarda tutto, in teoria io dovrei parlarvi di tutto, tutto e niente, se parente, bel proverbio. Allora andiamo all'articolo 33. L'articolo 33 è una norma che riguarda non le libertà classiche, ma le prestazioni dello Stato, i diritti sociali. E infatti, dopo aver detto che l'arte e la scienza sono liberi, impegna lo Stato, la Repubblica, a garantire il servizio scolastico. Per cui che esista un servizio pubblico scolastico è l'obbligo costituzionale. Però la Costituzione non ci dice in che forma deve essere organizzato questo servizio. Ci dice che deve essere istituito scuole statali per tutti gli ordini e gradi, per cui c'è un obbligo allo Stato a erogare direttamente un servizio educativo. Gli enti privati sono liberi, con questa famosa clausola, senza oneri per lo Stato. Per cui lo Stato non deve concedere sussidi diretti alle scuole private. E infatti cosa si fa? Si fa che vengono garantiti dei sussidi indiretti, come compensazione delle famiglie per le rette che pagano. Dicendo, è un discorso che andrebbe esaminato attentamente, ma in Italia non si riesce a fare un discorso serio su queste cose. E c'è un parallelo tra la sanità e l'istruzione. Voi potete scegliere se andarvi a operare nella struttura pubblica o in quella privata. Se andate in quella privata, cacciate fuori i soldi. Però, dice lo Stato, se tu vai nella struttura privata e cacci fuori i soldi, puoi toglierli dalle tasse. Il piccolo aiuto che ti do è che la tua spesa sanitaria è detassata, non è che io ti do i soldi in cambio, scegli tu, io ti garantisco un servizio pubblico, se tu sei così mal informato che preferisci andare a curarti nella sanità privata, fallo, quello che puoi fare è togliere quei soldi dal tuo reddito. Per le scuole private si è ragionato in maniera simile, dicendo se la famiglia decide di educare il proprio figlio privatamente, dopo fare. Io conosco uno, per esempio, che ho scoperto che educa i suoi figli lui. Lui insieme ad altri amici hanno messo su una piccola comunità di bambini disgraziati, il massimo di pena per queste realtà sociali, i quali stanno tutto il giorno a casa e intanto c'è il vicino di casa che va a insegnargli latino e greco, non so che cosa insegna, educazione civica, quello che vuole. Ogni anno devono fare l'esame perché sono riconosciuti ma paritari. Il problema è il finanziamento e su questo c'è una formale disputa politica, nel senso che quanti soldi vengono assegnati alle famiglie che vanno a iscrivere i figli alle scuole private e che tipo di benefici incontrano, è un problema di politica legislativa. È vietato avere oneri diretti per lo Stato paga la scuola pubblica, però può dire se tu vai a, se tu mandi i tuoi figli in una scuola privata non gravi sul servizio pubblico e quindi io ti trasferisco il costo educativo a te. che potrebbe essere il modello più liberalizzato possibile, no? Ci sono tot bambini, c'è tot soldi, ogni bambino ha il suo peculio di soldi da poi investire nella scuola pubblica o nella scuola privata, no? Questo è, diciamo, il sogno liberale. A me fa un po' orrore, perché i miei molti figli non ho mai pensato neanche per un momento di mandarli alla scuola privata, perché se no non imparano a dar botte, calci sotto i banchi, tutte quelle cose che fanno parte della vita sociale. E ciò dei cugini loro che sono andati alla scuola privata e sono dei casi sociali. No, davvero, sono veramente dei casi sociali. Caspita. Sono scelte cretine, secondo me. Però sono scelte che sono anche ammissibili se uno ha una particolare concezione del mondo, e siccome le colpe dei padri cadono sui figli, manderà i suoi figli in una scuola che ha quella particolare concezione del mondo, ne farà uno particolare. Il problema è quanto questo possa pesare sulla finanza pubblica, e questa è una decisione che ha un limite costituzionale, che è un limite massimo. Non puoi dare soldi direttamente agli istituti privati, ma consente di avere una certa flessibilità di indirizzo politico. Passiamo a esaminare la cosa più interessante, che è la libertà di espressione, l'articolo 21. Uffa. Certo, per le giornalie. In tutte le costituzioni moderne la libertà di espressione è uno dei pilastri del sistema. E la teoria dei diritti di solito viene fatta risalire a John Locke, filosofo scozzese del XVII secolo, il quale definiva la libertà di espressione la pietra miliare della democrazia, perché la democrazia non sussiste se non c'è una completa libertà di espressione. È il marketplace of ideas, il mercato delle idee. Appuntatevelo in testa, perché l'idea che la libertà di espressione nasca come filosofia legata al mercato è fantastica. Pensate che regole del mercato si sono imposte nella giurisprudenza costituzionale italiana, per cui parliamo del secondo dopoguerra, ragionando sul mercato. E le prime proposizioni, le prime affermazioni che riguardavano la concorrenza e il mercato, la Corte le ha elaborate non in riferimento all'economia, ma in riferimento alla libertà di espressione. E di questo vi parlerò poi. E la protezione della libertà di espressione, come vedete, è totale. Tutti, di nuovo si salta la imputazione diretta ai cittadini, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Segue lo strumento, la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E il problema del rapporto tra libertà e strumenti per esercitare questa libertà è un problema grossissimo, perché se voi avete libertà di espressione del pensiero ma non avete nessun mezzo per esprimerlo, di che cosa vi fate della vostra libertà di espressione? Non a caso la Costituzione poi non si occupa più della libertà di pensiero, ma si occupa della stampa. Nel 1947 la stampa era il canale fondamentale della libertà di espressione. Tutto quello che segue è disciplina della stampa. Si torna a parlare della libertà di espressione nell'ultimo comma sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La norma generale sulla libertà di espressione si sta nel primo comma, dove si afferma che abbiamo tutti libertà di espressione, e nell'ultimo comma, dove si dice che sì, abbiamo tutti libertà di espressione, ma questa libertà di espressione nostra si scontra con il buon costume. Dica.
Ma il buon costume viene definito
che cosa? Ne parlo dopo, un passo alla volta. Devo parlare tutte le cose insieme? Ci posso provare. C'è qualcosa da dire prima. Innanzitutto, che cosa vuol dire esprimere il pensiero? Che non è una cosa tanto banale. E qualsiasi cosa che noi diciamo è libertà di pensiero. Se diciamo gli mortacci tua è libertà di pensiero, dico una cosa che si può dire in classe, ma ci sarebbero innumerevoli altre cose che sono le tipiche imprecazioni, bestemmie, maledizioni, sono libertà di pensiero. Che Dio t'accechi è una espressione di pensiero, cretino è una libertà di pensiero. Voi vedete, sono banalità, ma è il primo passo per capire che la libertà di espressione non definisce con precisione il bene protetto. Anzi, su quale sia il bene protetto c'è un enorme problema. C'è un titolo a questo enorme problema. Pensate che nell'altra classe fa lezione mio figlio. Anche questo dovevo subire nella vita, capito? Di diritto penale, cosa c'entra lui con la mia università? Ma sta a Modena, no? E nella concezione, nella definizione di libertà di pensiero, l'elemento pensiero non è un elemento ben definito. Ci sono pensieri che sono puniti dalla legge. Non è soltanto un limite esterno alla libertà di pensiero, per cui se io dico che Tizio ha rubato la marmellata, sto esprimendo il mio pensiero, offendo la sua dignità e lui può querelarmi. Ma questo non pone in critica la natura del pensiero. Mentre se io prendo una persona che in una notte di tempesta e in bilico sulla sponda del ponte e sta guardando sotto e io vado là e comincio a dirgli dai buttati, ma che è vita la tua, non vedi che sei un disgraziato, ma tu ti rendi conto che domani ti svegli e avrai un'altra giornata pesante da disgraziato, ma puoi reggere tutto questo, buttate, e quello si butta, io ho espresso il mio pensiero. C'è in tutte le giurisprudenze del mondo, il problema del rapporto tra il pensiero e l'azione, che è un rapporto che è banalizzato dalla famosa frase «ne uccide più la parola che la spada», io tra le due preferirei la parola, devo dire la verità, che è un modo banale per dire un concetto che è abbastanza complicato. Ministro della Repubblica che domani va a Bruxelles, tanto ci vanno ogni giorno, si vanno andando il turno, e ritorna, prende la parola e dice benissimo, noi usciamo dall'euro e ce ne freghiamo del debito pubblico. Il giorno dopo spread alle stelle, le banche chiudono, non sanno più come far fronte alle richieste dei soldi indietro. Era pensiero quello, era reato, il reato di istigazione a delinquere, il reato di istigazione al suicidio, il reato di aggiotaggio, sono reati, ma sono reati che si basano non sulla conseguenza per gli altri, per i diritti degli altri del pensiero, ma sul pensiero stesso, sul contenuto del pensiero. Vediamo qualche ipotesi. Istigazione. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e il reato non viene commesso, non possono essere punite per il solo fatto dell'accordo. Non di meno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare la misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato. Per cui se io non sto costruendo il progetto criminale, ma sto dicendo dai ragazzi, fate, dai che così diventate ricchi, bravi, più cattiveria, ma copatevi tutti, eccetera, vi sto istigando, quel fatto stesso costituisce un reato. E l'esempio più classico di questo lo troviamo nel 580, che riguarda proprio quello di cui vi parlavo prima. Istigazione o aiuto al suicidio, vedete, nella stessa fattispecie, istigazione e aiuto. Chiunque determina altri al suicidio, o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito. Questa è diventata di gran moda questa norma per il caso Cappato di J. Favo, dove Cappato è stato processato e ancora sotto processo per aver portato in Svizzera DJ Fabo che voleva suicidarsi, e i magistrati milanesi hanno deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale e la Corte ha deciso di non decidere. Ha fatto, vi ho già accennato, un'ordinanza ridicola a mio modo di vedere, in cui si dice deve intervenire il legislatore, in attesa io non mi pronuncio, ma nella prossima occasione mi pronuncerò, come dire, dichiarerò illegittima la norma. E secondo me, se dovessi dare un voto, darei un voto tra il 3 e il 4 a tutti quanti, dai giudici di Milano fino alla Corte Costituzionale, perché che cosa vuol dire ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione? Se portare una persona in macchina in ospedale e agevolare l'esecuzione del suicidio, allora anche rispondere alla sua telefonata e agevolare. Siamo pazzi, sono norme penali. Allora, bastava interpretarla come uno del punto della procura aveva proposto, in senso restrittivo. Se io gli metto là la pistola col colpo oppure il veleno, siccome questo era paralizzato, gli porto il veleno, gli do la cannuccia e quello è agevolare il suicidio, ma dargli un passaggio in macchina, in via interpretativa dovevano dire di no, e la Corte doveva dire non c'è rilevanza, nel senso di dare un'interpretazione adeguatrice Costituzione, perché non è pensabile. Comunque non è di questo che dovevo parlare, ma il fatto che determinare il suicidio significa istigare, tanto è vero che la rubrica parla di istigazione e aiuto al suicidio, è più precisa la rubrica che il testo, incredibilmente, no? L'istigazione è un fatto solo verbale, è quello che vi dicevo prima. Che differenza c'è tra dare una spintarella dicendo tu vuoi che ti spinga giù? Non c'hai coraggio perché sei un vile, un pezzente cretino, fallito, non sei neanche capace di suicidarti, vuoi una spinta? Dammi una spinta e lo spingi e diventa omicidio del consenziente. Oppure stare dietro, dai, fai l'unico gesto bello della tua vita, buttati giù. E quello si butta e io l'ho istigato. Ma l'ho istigato senza agire, l'ho istigato solo con l'espressione del mio pensiero. Penso che tu sia un fallito e penso che faresti bene a suicidarti, questo io lo penso di molte persone. Non glielo posso dire perché se caso mai mi ascoltasse, non capita mai, avrei compiuto il reato di istigazione. Allora, quanti sono i casi di questo tipo? Pochissimi. Però, invece, ci sono tantissimi altri casi in cui il crinale è difficile. Quando c'era la guerra in Vietnam, negli Stati Uniti sono stati celebrati numerosi processi arrivati regolarmente dalla Corte Suprema su questo problema. Quando è che bruciare la bandiera degli Stati Uniti, bruciare il precetto con cui ti impongono di presentarti alla leva perché ti mandano nelle risaie in Vietnam a sparare ai vietnamiti, i ragazzi hanno reagito non solo con disobbedienza civile scappandosi in Canada, ma anche con gesti clamorosi, tipo appunto bruciare il precetto, bruciare la bandiera. E la Corte Suprema ha detto, beh, stiamo un po' attenti, perché lo stesso atto, cioè la stessa espressione del mio pensiero, che può essere anche meramente verbale o può essere gestuale, bruciare la bandiera è un modo con cui uno esprime un pensiero, può essere coperta dalla libertà di pensiero o può essere un principio di azione. E questo non dipende dalle cose che dico, ma dalle circostanze esterne. Time, place and means. E cioè circostanze di tempo, luogo e modalità. E la stessa espressione è trovata nella giurisprudenza di tutto il mondo, compreso quella italiana. Per cui la Corte Costituzionale, di fronte a queste norme penali che puniscono l'espressione del pensiero, ha detto: queste norme penali non le puoi escludere, non puoi dire che siccome sono reati di espressione sono contro la Costituzione, perché può capitare che non siano più mera espressione ma sia inizio di azione. Se durante un corteo uno col megafono diciamo e adesso andiamo a saltare i bancomat e la gente va a saltare il bancomat, era ancora espressione del mio pensiero o era istigazione a delinquere? Capite che le risposte non possono essere date in astratto, per cui la Corte ha sempre risposto a queste impugnazioni dicendo: in astratto non si può dire che sia contrario alla Costituzione. In concreto è il giudice che deve valutare se l'episodio configura un pericolo attuale, concreto, di azione violenta. E questo bisogna scoprirlo nella concretezza dell'evento. C'è stata grande polemica su questi reati, naturalmente, perché in anni in cui c'era contestazione sociale forte, la soglia tra l'espressione del pensiero e il principio di azione è stata praticata moltissimo. Ogni episodio di violenza era preceduto probabilmente da qualche atto di istigazione. E ogni volta si doveva andare a vedere chi aveva dato il messaggio e in che contesto. Uffa, perché mi perdo? Non era neanche qui. L'apologia è un altro reato tipico. Propaganda e apologia sovversiva e antinazionale. Va bene, questo è stato abrogato. Però è rimasto il reato di propaganda sovversiva. È stato veramente abrogato, è stato derubricato più che altro, questo devo cancellarlo. Perché è stato derubricato. C'è c'è l'apologia del fascismo che è rimasto come reato e quello non si può togliere, ma anche lì è un reato che scatta soltanto quando il giudice accerta che non si trattava soltanto di una stupida espressione di pensiero, ma c'è un principio di azione, difficile da configurare. Ma guardate questo reato che invece è molto più interessante. Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, pubblica e o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose, adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borse, bla bla bla, è punito. Vedete qua la fattispecie è di qualcuno che usa l'informazione per produrre conseguenze, conseguenze che turbano il mercato. Se il presidente del Team Italia domani dice stiamo fallendo, chi ha azioni Team cosa fa? Le vende, e questo produce il crollo in borsa della Team. Se lo ha fatto dolosamente al fine di turbare il mercato, questo è un reato, ma è un reato la cui veicolo è solo l'espressione del pensiero, non è altro. Dipende anche qui dalle modalità, perché se lo dico io, che secondo me tra poco ci cacciano fuori dall'euro, che non è vero, ne frega niente a nessuno, ma se lo dice Tria, questo è gravissimo, eh? Noi abbiamo avuto dei casi in cui i ministri hanno detto delle cose che ci hanno prodotto danno. Volete un esempio? Il crollo del ponte di Genova. Il giorno stesso del crollo del ponte di Genova, Di Maio ha cominciato a starnazzare su chi era responsabile. Non sapeva nulla. No, la responsabilità non è una cosa che uno può dire la responsabilità è tua. Non è così. Soprattutto non lo può dire se non sei un giornalista qualsiasi. Ma sei il ministro dello sviluppo economico, d'accordo con Toninelli, naturalmente, che è il ministro delle infrastrutture. La conseguenza qual è stata? Che la società Autostrada, che fa parte di una grossa società multinazionale che ha lavori pubblici in tutto il mondo, ha avuto un crollo di borsa negli stessi Stati Uniti. E uno dei titolari dei fondi di investimento, cioè uno dei grandi operatori economici che sono quelli di cui noi diciamo compraci i botti, CCP e i buoni di Stato, debito pubblico, ha fatto causa al governo italiano. E l'ipotesi è a giottaggio. Tu con una dichiarazione hai prodotto un danno e adesso lo risarcisci. Capite? Come finirà quella causa che poi è radicata a New York, non lo so, credo che abbia fatto causa anche in Italia, ma per dirvi come certe espressioni irresponsabili di gente che non si rende conto del ruolo che copre possono dar luogo al reato di aggiotaggio. Non è un'ipotesi così campata in aria. I reati di espressione sono chiamati con un certo disprezzo, no? Era di moda anni fa, i radicali ne avevano fatto pannelle, ne avevano fatto una battaglia continua contro i reati di espressione. Ma vedete che non sono reati di espressione, perché qui non viene colpita l'espressione. Qui è colpita una strana miscuglio, una zona d'ombra, una specie di batigia del mare dove non si capisce dove comincia la sabbia e finisca l'acqua e viceversa, che riguarda le conseguenze dell'espressione, che è equivalente ad azione. E poi c'è l'altro problema, devo parlarvi anche della stampa. 3 minuti dedicate alla stampa, non di più. Trovate tutto sul manuale, naturalmente. La Costituzione, articolo 21, ci dice una cosa fondamentale, che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. E la censura, che era tipica del regime fascista, è un controllo preventivo. Il controllo preventivo vuol dire che senza autorizzazione, o quantomeno senza un esame che vale preavviso degli articoli, la stampa non può uscire. E il potere pubblico ha la possibilità di vietare la pubblicazione di una certa notizia. Non dà l'imprimatur. L'imprimatur è un'espressione latina che riguarda, per esempio, la stampa religiosa, che deve avere l'imprimatur. Non ci sono controlli preventivi. Si può pubblicare tutto quello che si vuole. Da questo nasce il problema della responsabilità e dell'esigenza che chi stampa lo comunichi, il nominativo dello stampatore e dell'editore. Tutti i giornali devono avere un direttore responsabile che si assume la responsabilità delle conseguenze di quello che lui stampa. E vi dicevo, questo è un grandissimo problema. È quello che giustifica anche l'ordine dei giornalisti, quello che giustifica soprattutto la presenza di un direttore del giornale che è un professionista iscritto all'albo, è responsabile di tutto quello che il giornale pubblica. I direttori del giornale dicono che questa è una forma di responsabilità oggettiva che in Italia è vietata. Non esiste nessuna forma di responsabilità oggettiva, la responsabilità penale e personale. Ma se io ho un cane da guardia e lo sguinzaglio senza museruola e quello aggredisce una vecchietta e gli rosica la gola, non posso dire è responsabilità oggettiva, è la mia responsabilità di non aver vigilato sul cane. Se io ho dei bambini cretini, come ho avuto, che buttano le pietre contro le macchine, quella non dipende dal fatto che i bambini siano cretini, ma che io non ho vigilato. È una responsabilità che io ho, colpa in vigilando. E il direttore della stampa porta la responsabilità di vigilare e autorizzare lui. È lui che deve praticare il controllo preventivo. La risposta che danno i direttori è: ma non è possibile, perché i giornali ormai sono a 100 pagine, pubblicano un sacco di cose. La risposta che si dà a questa risposta è: cavoli tuoi, organizzati. Ma qualcuno deve rispondere delle notizie portate dal governo, dal giornale. Non può essere che, mi dispiace, non lo sapevo. Quello che può accadere di conseguenza è che la stampa venga sequestrata. La tutela per il sequestro è la stessa della libertà personale, addirittura con tempi dimezzati. Tanto è vero che si dice che in via di assoluta urgenza, se non è possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria, perché è l'autorità giudiziaria che deve disporre il sequestro della stampa, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, non mai oltre le 24 ore, per libertà personale sono 48 ore, fare denunce all'autorità giudiziaria. Se questa non convalida nelle 24 ore successive, per libertà personale sono 48, il sequestro si tende a revocato e privo di ogni effetto. Non capita praticamente mai il sequestro della stampa, io non ricordo stampa sequestrata, ma questo è lo strumento messo a disposizione, perché tu puoi pubblicare un giornale talmente diffamatorio, talmente oltre il pensiero nell'azione, istigazione a delinquere, assaltate le banche, giornale che esce, assaltate le banche, può essere che ci sia un provvedimento di sequestro. Il sequestro può essere anche semplicemente perché la stampa è pubblicata senza indicare chi è il direttore e dove è stato stampato il manifesto. Quindi il sequestro In un caso va a colpire episodi di espressione che ormai è passata e diventata azione, o è diventata diffamazione, eccetera. In altri casi il sequestro va a colpire la mancanza di indicazione di chi porta la responsabilità. Eccetera. Però siamo a livelli di una certa, come dire, rarità. Salve il problema del buon costume, ma di questo vi parlerò l'ora successiva del caffè.